le 15.31 di lunedì 12 gennaio 2026. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti da parte di Chiara Di Paola. Questa è la giusta frequenza speciale Sblocchiamo il futuro. Ci troviamo in diretta dall'istituto dall'istituto Via di Saponara, sede Giulio Verne. Oggi sono un po' rimbambita, mi perdonerete, e mi salveranno soprattutto i miei compagni di viaggio di oggi. E quindi do il buon pomeriggio e ben trovato a Jacopo.
Buon pomeriggio.
Daniele, buon pomeriggio. Gaia.
Buon pomeriggio.
E poi mano a mano vi presenterò anche tutti gli altri. Come sempre, una puntata ricca di tematiche che riguardano gli adolescenti, interviste anche un po' piccanti, un blocco molto interessante sulle nostre proposte per migliorare la scuola. Ma cominciamo con la tematica che insomma più ci appartiene, perché ricordiamo che siamo qui grazie a un progetto che nasce per in realtà i servizi per il benessere psicologico degli adolescenti, per contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile superando la frammentarietà dei servizi e dei territori. E Sblocchiamo il futuro, un progetto finanziato da Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa e bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti, ed è proprio un progetto triennale la cui forza è la costruzione di una comunità educante ampia e integrata che unisce scuole, enti del terzo settore, ASL, istituzioni locali, proprio per superare la frammentazione dei servizi. E all'interno del nostro laboratorio radiofonico a cura di Mandragola Editrice cercheremo proprio di esplorare insieme a ragazzi e ragazze dell'Istituto Via di Saponara di Acilia qui a Roma bisogni ed esigenze delle nuove generazioni. Il buon pomeriggio va a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio Network multicanale. Ci state ascoltando in FM, in NAB, in tutta Italia, e quindi partiamo subito con le nostre tematiche. Sì, 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 siete belli come il sole. Daniele, ti sei anche rifatto il capello o sbaglio?
No.
Ah, vabbè, sembrava. Partiamo con le nostre tematiche, che non sono i capelli di Daniele, anche se avrebbero potuto esserlo, ma è il benessere psicosociale degli adolescenti. Diciamo che l'indagine che stiamo cercando di fare è cosa non hanno capito gli adulti della vostra generazione. I dati ci raccontano una grande fragilità negli adolescenti. Anche ieri sera Report su Rai 3 ha fatto un bel servizio proprio su questo tema, raccontando quanto la fragilità sia in effetti diffusa tra i giovani. Si parla di tassi molto alti di stress, di ansia, ma anche di dipendenze, e stiamo cercando di capire perché, che cos'è che non hanno capito gli adulti di questa nuova generazione. Non fare questi gesti, te. Va bene, partiamo da Jacopo. Io provo a chiederlo a te. Ti sei chiesto insomma che cosa gli adulti non hanno capito di voi? C'è qualcosa che secondo te insomma da cui derivano queste fragilità? Cosa gli adulti non hanno capito e dovrebbero invece conoscere di voi?
Ok, allora, secondo me gli adulti non hanno ancora capito che noi viviamo in una generazione molto diversa rispetto a quella dove hanno vissuto loro. Ora, diciamo, siamo molto più agevolati su molti aspetti e di sicuro almeno una volta nella vita ci siamo sentiti dire: quando avevo la tua età oppure ai miei tempi non c'era tutto questo. È importante comunque capire che non tutti i ragazzi e le ragazze sono uguali, ognuno ragiona con la propria testa, ha emozioni diverse e affronta anche le difficoltà a seconda degli ostacoli che si trova davanti. Molte persone trovano anche conforto nei telefoni, nei computer o addirittura stare tutto il giorno a casa. Per noi diciamo è normale, perché ci sta avere magari dei giorni dove non ti senti benissimo, come se senti uno schifo, capito? E non riesci comunque a fare. I genitori la interpretano in modo sbagliato e ti chiedono perché non esci, ma l'hai trovato la ragazza, e sta lì comunque a chiederti se hai sbagliato qualcosa, capito? La cosa che non capiscono, secondo me, è che i tempi sono cambiati e c'è comunque un nuovo modo di affrontare le cose.
Secondo me, la cosa che non hanno capito gli adulti è che la tecnologia è anche uno strumento molto interessante, e non solo che ci isola. Comunque gli adulti pensano che siamo sempre al telefono, ma non capiscono che si può anche produrre con questo oggetto, creare e comunque comunicare. Allo stesso tempo penso che tutta questa fragilità, che spesso si attribuisce alla nostra generazione, non sia reale, ma fomentata dai social. ci si piange troppo addosso mentre si dovrebbe pensare più con la propria testa. Ad esempio, gli insulti online quasi mai corrispondono a vero bullismo e nessuno mette in pratica le minacce sui social.
Gli adulti spesso non capiscono che la nostra generazione vive relazioni ed emozioni in modo molto più complesso. Siamo più sensibili, più consapevoli di ciò che proviamo, ma anche più fragili e pieni di dubbi. Cresciamo con i social, il confronto continuo e la pressione di dover sembrare sempre felici e sicuri. Anche quando non lo siamo, oltre ai sentimenti, ci preoccupano molto il futuro, il lavoro, la stabilità e la nostra identità. Viviamo tutto più velocemente, con meno certezze rispetto al passato, e questo rende tutto più difficile costruire rapporti semplici e duraturi.
Belle, belle tutte le vostre risposte, sono tanti tasti diversi. Mi è piaciuta anche la risposta di Daniele, perché mi ha detto no, sì, è vero, anche parlandone in classe, no, preparando questo blocco, però secondo me in fondo è un po' un piangersi addosso, no? Mi hai detto così. Secondo te si eccede a dipingere la vostra generazione come troppo fragile? Cioè forse è un po' un piangersi addosso, come dici tu, oppure invece sono tutte da prendere sul serio queste fragilità, queste debolezze, e così non è un piangersi addosso? No, mi interessa sapere la tua, perché è un po' diversa.
Allora,
dal solito,
secondo me, come ho detto in classe, il piangersi addosso è una cosa che viene molto allargata. Comunque è una cosa molto allargata, perché troppe persone usano questa scusa magari come una debolezza, però secondo me devi sempre stravolgere la vita e comunque fare di testa tua, come ho detto pure prima.
Questo era solo il primo blocco della Giusta Frequenza, speciale Sblocchiamo il Futuro, la nostra trasmissione che studentesse delle scuole superiori italiane. Ci poi torniamo con le nostre interviste, un approfondimento musicale e l'approfondimento anche dedicato alla scuola e ai nostri suggerimenti per migliorarla. Lui è Olly, questa è A Squarciagola.
E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia, mi sento un elefante dentro una cristalleria. Alzo il volume della radio, abbasso il finestrino e cambio l'aria. La mano contro vento fa un elettrocardiogramma, che detto proprio chiaro, ho il timore che sia piatto a me. Che c'è il consegno dentro al fondo di un caffè, che perdo tempo a stare al mondo senza un perché, che manderei tutto a puttane ma non ci riesco, ci metto tutto me stesso. Magia sta rotola la mezza, e sto in silenzio anche se penso a squarciagola. Ma quelli ci vuole coraggio a buttarsi in amore, dove fare silenzio è a suo modo un rumore. Cerco trucchi e codici però non ne usciamo, siamo un paio di forbici uniti separiamo, e mi sa che non respiro fino in fondo da un po'. Boh, sarà che ti amo, ho lo smog di Milano e mi sei piovuta addosso senza mani, però boh, sarà stato un caso il cambiamento climatico. Oh, a me che cerco un segno dentro al fondo di un caffè, ci metto tutto me stesso, ma giro attorno a sta rotonda la mezz'ora e sto in silenzio anche se penso a squarciagola. Ma quelli con finta che non sia dura, non sia salita, che sia tutta vita. We'll be right back. c'è questa paraonda, qui c'è un sì da squarciagola, che quelli fanno finta che non sia dura, non sia in salita, che sia tutta vita.
Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me pray. Well, that's alright, because I love the way, love the way you lie.
I can't tell you what it really is.
E alle 15.43 torniamo in diretta, questa è la giusta frequenza, speciale Sblocchiamo il Futuro, un'annata partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Io sono Chiara Di Paola, siamo in diretta dall'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara, la sede è il Giulio Verne, ci troviamo a Roma, nella zona del litorale, in particolare ad Acilia, grazie a questo progetto finanziato da Con i Bambini, un progetto che dà voce ai giovani, che mira a migliorare anche il benessere psicosociale degli adolescenti. E noi siamo presenti come Mandragola Editrice con il nostro laboratorio radiofonico fino alle 16.30 e al mio fianco si stanno alternando studenti e studentesse della redazione radiofonica scolastica. Do il buon pomeriggio e il ben trovato a Alessandro, ciao Ale.
Ciao, buongiorno, buonasera.
Matteo.
Ciao.
Giusto, sì,
sì,
non ho sbagliato il nome. E Cristian, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tra l'altro, nome del mio fidanzato, quindi non so perché ogni tanto mi venga il dubbio che lo sbaglio, ma va bene, forse mi devo fare due domande. No, naturalmente si scherza. E un saluto anche agli ascoltatori, Radio Zenith, Radio Jeans, Hot Block Radio. A proposito di Hot Block Radio, questo è il nostro approfondimento dedicato anche all'ambito musicale e in particolare alla musica rap e hip hop. Avete scelto questa tematica e l'avete divisa, diciamo, in due parti, perché oggi analizzeremo un po' il rap old school e poi guarderemo anche invece al rap new school nella prossima puntata. E allora, ragazzi, la passa a voi. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is always today.
Il rap è nato nel Bronx di New York negli anni 70 dei block party afroamericano e latinoamericani, grazie a DJ Kool che amici del funk e del soul, creando su queste basi gli MC, che sarebbe Master of Ceremonies, iniziavano a parlare a tempo, creando rime per intrattenere la folla, evolvendo poi in testi che raccontavano vita quotidiana, difficoltà sociali e ribellioni. Nacquero gang in cui pubblicarono la prima canzone rap, che si chiama Rapper's Delight, che fu appunto il primo successo commerciale, portando il genere al grande pubblico. Didn't mean, then we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to.
Mentre negli anni 80 il rap esplode commercialmente e si diffonde e si contamina con altri generi, ovvero l'elettronica, il jazz e il rock. Presto sono focalizzati su povertà, razzismo, violenza, diventando la voce delle minoranze.
Negli anni 90 emergono dei diversi come il gangsta rap e il conscious rap, un fenomeno globale. In questi anni il rap continua a evolversi incorporando nuove tecnologie come i sintetizzatori e l'autotune, dando vita a sottogeneri come la trap.
Quindi questa è una top 5 dei brani che hanno cambiato la storia. E come abbiamo detto prima, partiamo dagli anni 70 con appunto i Sugar Hill.
Arriva, oggi continua qualche problemino tecnico, ma sta arrivando anche la nostra top 5 dei brani rap old school che hanno scelto i nostri ragazzi. In realtà è un bel viaggio, perché parte dagli anni 70 fino ad arrivare agli anni 2010, quindi insomma tocca anche diverse evoluzioni del rap e sicuramente è una bella selezione, anche per capire come è evoluto questo genere. Vediamo se intanto riusciamo a ristabilire la connessione che ci serviva. Ragazzi, spesso si parla della trap, della trap, della, della rap come dei generi molto volgari, molto estremi, che spingono anche alla violenza, no? Spesso anche dagli adulti vengono considerati così, cioè che mondezza state ascoltando, pieno di parolacce, pieno di volgarità. Dall'altro lato però la rap tende a difendersi dicendo di parlare della vita reale, cioè non è una forma di incitamento, no, alla violenza, ma è una forma di espressione di una realtà che in effetti alcune volte è volgare, che in alcune volte in effetti è violente, quindi racconta semplicemente, ecco, una parte di verità. Voi da che parte state? È vero che in parte, in alcuni contesti, in alcuni casi rischia, no, di portare a una violenza estrema?
Allora, io penso che alcune volte genitori, adulti, anziani generalizzano molto sul rap e la trap, perché anche, cioè, a volte l'aggressività arriva più forte rispetto al magari girare intorno all'argomento vero. Quindi alle volte andare aggressivo ed essere diretto, tipo una facilità in colpo preciso.
Alessandro?
Allora, secondo me diciamo che è una forma d'arte e quindi, come tutte le forme d'arte, vanno rispettate, e sicuramente ci sono delle forme d'arte che magari andrebbero limitate a un pubblico più giovane, ma come io non farei vedere a un bambino Gomorra, non farei ascoltare la trap a un bambino, è la stessa cosa. Basta tutelare magari le persone più giovani e chi ancora non può e comunque non riesce a decidere da solo che cosa guardare e che cosa fare poi nella vita.
Quindi, diciamo, un po' è nell'occhi guarda la violenza o l'aggressività, non sì, in chi la racconta. È interessante questo punto di vista. Christian, sei d'accordo?
Sì, abbastanza, dai. Cioè, noi diciamo che anche questa di oggi è molto violenta, questa trap, ma non pensiamo che anche negli anni meno, perché comunque c'erano alcuni artisti come The Notorious B.I.G. che era comunque molto violento con i suoi testi, però comunque rimane molto nella storia.
Assolutamente, beh, tutti i punti di vista interessanti che ci avete raccontato. Volevo far ascoltare anche la top 5, però forse oggi non riusciamo, niente, oggi c'è qualche cosa che ci sta remando contro, vediamo se riusciamo in. Eravamo partiti dal brano e rapper Delight, Sugar Hill Gang. Vediamo se riusciamo ad ascoltare un pezzetto. To the hip hop, you don't stop the rock of the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body. Continuiamo a raccontare anche i prossimi, quindi diciamo tutti i cinque brani, poi vediamo quale dei cinque riusciamo ad ascoltarci. Chi avete indicato invece come brano simbolo degli anni 90?
Allora, per gli anni 90 abbiamo ovviamente scelto Shook Ones parte 2 dei Mobb Deep, essendo uno dei beat più iconici della storia del rap americano e appunto come una hit generazionale che rimarrà per sempre nella storia del rap.
E infine arriviamo agli anni 2000 e qual è il brano simbolo di questa fase evolutiva del rap?
Many Men di 50 Cent, un artista veramente incredibile che si autoesplicativo.
Infine arriviamo anche al 2010 e quindi anticipiamo anche, no, quello che tratteremo poi, sarà l'argomento del prossimo data. Nel 2010 il brano si
concludiamo in bellezza con Mask Off di Future.
E questi alcuni dei brani selezionati dai nostri ragazzi, vediamo se riusciamo ad ascoltare qualcosa. Paid in Full, e restate con noi perché questa è la giusta frequenza speciale Sblocchiamo il Futuro. Man, I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Carol Lewis is our agent. Well up. Zakir and Far From Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Rush Town Management.
Check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into all my money spent. So I just deep up, come up with lint. So I start fishing, leave my residence. Think of to get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric plate of fish, which is my favorite dish, but it's still a wish, cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made, so now it's a test to see if I got pulled, hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this. Yo, you go to the house, my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and check this out, yo, bass down, and just let the beat keep on rocking. And we outta here. Yo, what happened to Peace?
Torniamo in diretta dopo questo brano veramente storico che hanno Matteo, Cristian e Alessandro, con cui mi complimento perché veramente si bravi nonostante i problemi tecnici, e quindi insomma speriamo di recuperare questa top 5. Magari approfitteremo del blocco dedicato alla new school del rap previsto per le prossime puntate. Noi torniamo però in diretta con altri due speaker. Buon pomeriggio e ben trovata la nostra Flaminia. Ciao Flami.
Buon pomeriggio.
E Cristian. Ciao Cristian, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Oh Flaminia, dove te ne sei stata di bello, si può dire?
In settimana bianca.
Ecco, va bene, va bene. Ti invidio molto perché io quest'anno non posso sciare ed è la mia grande passione, insieme alla Roma naturalmente. Quindi va bene, c'era bel tempo, c'era
sì,
neve.
Sì, assolutamente.
Ah, ho fatto anche un po' di neve forse questi giorni, qualche bella nevicata.
Sì, è nevicato.
Meno male, perché insomma le temperature erano troppo alte, no? In questi ultimi giorni. Per fortuna si stanno abbassando un po' ovunque. Qui a Roma fa un freddo cane, stamattina a 1 grado stavo morendo, va bene. E il nostro blocco, come sempre, è quello più cattivo di tutta la puntata, perché abbiamo in particolare un professore o una professoressa che è disposto a mettersi a nudo. Voi siete abbastanza cattivi?
Sì, sì, a voglia.
Ecco, e allora questo è Belve Professori.
Nel format Belve Professori. Oggi siamo in compagnia di...
della professoressa Rosalia Lana.
Insegnante di...
tecniche delle comunicazioni o più semplicemente psicologia.
Che Belva si sente, professoressa?
Che cosa potrei dire? Come animale forse un bel leoncino?
E lei si sente un leoncino come i colleghi della scorsa puntata.
Ah sì.
Ha scelto di diventare prof.
A un certo punto della mia vita avevo voglia di dare qualcosa alle nuove generazioni.
Qual è la parte più bella del suo lavoro?
Il contatto in classe con i ragazzi.
Qual è la parte più stressante del suo lavoro?
Tutte le scartoffie e la burocrazia.
Com'era la scuola ai suoi tempi?
Molto, ma molto diversa da quella di oggi. C'era sicuramente tanta severità e diciamo che in effetti il coltello dalla parte del manico ce l'avevano gli insegnanti, i genitori, per cui non c'era scampo per noi. Non eravamo graziati come siete graziati voi.
Tecnologia in classe, utile o più distrazione?
No, utile.
E cosa cambierebbe della scuola di oggi?
Cambierei l'estetica. Un po' più belle, ben messe, più colorate, più comode, perché quello che ricordo per esempio fra le tante cose brutte della mia infanzia, la mia adolescenza, è lo stare tante ore seduti su quelle sedie dure. Io pensavo che a un certo punto mi sarebbero usciti dei calli lì in quella parte del corpo, Non sono usciti per fortuna, ma... mi sentivo torturata, quindi per esempio mettere già delle sedie con dei bei cuscini comodi.
Cosa apprezza di più negli alunni?
Allora, negli alunni che dire, ogni alunno è un mondo a sé. Negli alunni mi piace la loro vivacità, insomma la loro espressività, e invidio tanto la loro età, ecco.
Cosa trova più difficile da gestire?
Diciamo quando più che altro non ho i ragazzi, quello mi dispiace, però capisco, insomma, noi siamo gli adulti e quindi abbiamo una brutta reputazione.
Che scusa è la più creativa che ha mai sentito per non essere interrogati?
Ma creativa non ricordo in particolare una, diciamo che quella che funziona di più, potrei dire, quella che in genere si usa, sono stato male, lì proprio ci inchiodate, quindi che gli dici, va bene.
Sul futuro invece, meglio seguire una passione o puntare su qualcosa di sicuro?
No, la passione.
Secondo lei cosa serve davvero per riuscire nella vita?
Allora, ci vuole, come dicono a Napoli, una cazzimma, perché quello che dico a volte ai ragazzi, sì, tante belle teorie, tante belle parole, ma poi diciamo quello che secondo me funziona è anche quella capacità creativa di saper dominare le situazioni. E per esempio, come dicevamo a volte con alcuni alunni, il dominare un'interrogazione che sta andando un po' a rotoli perché mancano delle parole, e invece un ragazzo riesce a creare una discussione più interessante, per me va bene, cioè per me è positiva, anche se è mancata qualche nozione. Mi serve più la capacità di saper restare in piedi.
In famiglia capiscono davvero cosa significa fare l'insegnante?
Penso di sì, perché i miei figli mi dicevano, quando avevo deciso questa professione, mamma ti prego non lo fare, ma io l'ho fatto.
Ha figli o parenti che studiano? È un prof severo anche a casa?
guarda, io penso di non essere né severa né in classe né a casa. Almeno questo penso io di me. E diciamo che un po' nella nostra famiglia si studia sempre, si studia, corsi di studi canonici li abbiamo terminati tutti, però continuiamo un po' a iscriverci a vari corsi, vari seminari, workshop, master, perché penso che questa è una cosa importante, rimanere, far rimanere viva nelle persone la curiosità. Poi ognuno troverà le sue strade, oltre a queste canoniche, accademiche, è necessario restare curiosi, secondo me.
I suoi familiari le chiedono mai aiuto con i compiti?
Sì, certo, certo, sì.
A casa riesce a staccare dal ruolo di prof o resta sempre in modalità scuola?
No, restare in modalità scuola no, però certo ho delle incombenze da compiere, insomma da portare a termine a casa, quindi volentieri, non è un problema, ecco.
Ha mai fatto finta di non vedere un bigliettino passare in classe?
Scusa, non ho capito. Ripeto. Questo Cristian, ripeti.
Ha mai fatto finta di non vedere un bigliettino passare in classe? Cioè, se hai visto qualche bigliettino lanciare?
No.
Ma lei prof è molto severa quando
su
fai questo, verifiche.
Su questo,
quando
le verifiche, no.
Ha mai avuto uno studente che le ricordava se stessa da giovane?
In parte, non completamente, sì, ma dei momenti che insomma che capisco perché vissuti quando ero seduta dall'altra parte, sì, insomma ci sono stati dei momenti, ecco.
Chi è più severo, lei o i colleghi?
Questa domanda. Ci sono forse dei colleghi che sono più severi, più duri, sì. Non lo so, più morbido, ma ognuno di noi ha la propria persona. Non opto per la severità, per la profondità, no? Per la vicinanza, per la comprensione. Cioè, un po' mi piace discutere con i ragazzi, non mi piace imporre, mi piace creare insieme la
comprensione. Qual è la cosa più strana che ha letto in un compito?
La cosa più strana in un compito, ma a volte quando riportavano degli esempi della vita personale, però adesso non ho nessun aneddoto da ricordare.
Cosa credi che i tuoi studenti pensano di lei?
Ma non lo so, a volte non lo so, forse non siamo riusciti a centrare la relazione e quindi forse portano via un brutto ricordo di me, con altri invece insomma va abbastanza bene, poi in fondo non possiamo piacere a tutti, questo lo sappiamo, però diciamo che riesco a creare del feeling con delle classi, posso dire questo, con delle classi si crea un bel feeling, a volte alcune classi non tanto, ma insomma ci sta e questa è la realtà.
Si è mai pentita di aver messo brutti voti, note o di aver bocciato qualcuno?
Beh, quando si boccia lo si fa sempre con la decisione del consiglio. Brutto voto, no, pentita, no. E poi perché anche ragazzi, cioè il brutto voto è la condizione di un attimo, non è, vuol dire che quella performance non è andata, però poi ci sono sempre tante altre possibilità.
Qual era il suo sogno nel cast per la nostra età?
Un sacco. Ne avevo un po' tanti, diciamo che ogni tanto spuntava qualche desiderio. C'è stato un periodo l'astronauta, diventare anche guida turistica, diventare medico, diventare filosofo, diventare musicista. Me sono passato un po' tutte le professioni. E poi niente, poi sono approdata a questa.
Che messaggio ai studenti che ci ascoltano?
Mi piacerebbe far passare questo pensiero, cioè che la scuola, diciamo, con tutte le sue spine, ha un messaggio principale, che è quello di crescere bene insieme, è che noi professori, diciamo, questo è l'obiettivo principale per voi, volere il vostro bene, no? Farvi diventare proprio belli. Io lo dico, insomma, alle mie classi, siamo qui perché vi vogliamo far diventare belli, ma non belli esteticamente, belli come persone. Cioè, quando arrivate ai 18-19 anni, alla maturità, voi dovete essere delle belle persone. Anzi, poi i miei ragazzi lo sanno, e chi arriverà in quinto con me, per esempio, questa bellezza sanno come la devono trasmettere il giorno della maturità. Però ecco, questo non la svelo qui a radio, in radio ve la dirò in classe quando ci vediamo al quinto.
Qual è il suo hobby nel suo tempo libero?
Ballare.
Com'era quando era una studentessa? Era una studentessa modello, una studentessa nella media o...
Allora, posso dire? Studentessa intelligente, quello che io dico, cioè
intelligente.
È certo che vuol dire non essere rigida, studiare proprio tutti i giorni quelle cose che tutti i giorni ti assegnano, ma ovviamente stare in classe, partecipare, rispettare i professori e arrivare preparata alle interrogazioni e ai compiti.
Che consiglio darebbe a chi non sa cosa fare dopo scuola?
Allora, dopo scuola, dopo la maturità?
Sì.
Diciamo che ci può stare anche un momento di pausa, perché a volte quando non si hanno le idee chiare è meglio proprio lasciare sospeso la decisione, perché quel tempo silenzioso poi può far fiorire qualche desiderio.
Preferisce classi tranquille o vivaci per svolgere il suo lavoro?
Ma dai, entrambi. Va bene la vivacità e la tranquillità.
Grazie alla professoressa che si è prestata a queste domandacce. Sono state a tratti.
Relativamente.
Non potevate fare di peggio, ragazzi. Sì. Prendetela come un incoraggiamento per la prossima volta a fare di peggio e non di meglio. Mi piaceva quello che diceva la professoressa anche riguardo al sapersela cavare, no? Che è un po' quello che ci insegna, che insegna anche la radio. L'obiettivo è quello di non stare mai zitti, perché il silenzio che oggi è qui e là abbiamo fatto, ma non per colpa nostra, per problemi tecnici, è la morte, e quindi parlare sempre, saper affrontare, no, e i silenzi, saper affrontare le difficoltà, lo sia anche della scuola. E poi diceva sempre la professoressa riguardo dovete essere belli, mi piace portarvi a diventare belli. E secondo me, io è il secondo anno che lavoro con questa scuola, alcuni li conosco già da 2 anni, e devo dire che veramente diventano da crisalide a farfalle in un anno secondo, qui particolarmente. Flaminia è una di queste. Va bene, noi siamo pronti per la pausa musicale. La scuola, siamo pronti con critiche, ma anche, insomma, qualche stiamo sul filo di Ornella Vanoni, e ci andiamo ad ascoltare Fine. Restate con noi, questa è La Giusta Frequenza.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai, tu hai mani grandi, mani senza fine. Fine, tu sei. senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Che c'è oggi pomeriggio, qui dalla giusta frequenza. Questo è lo speciale Sblocchiamo il futuro. Siamo in diretta dall'istituto Via di Saponara. Va bene, non ci ammazziamo. Peccato che non ci sono le telecamere. Siamo in diretta con la trasmissione che dà voce a studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Sbattiamo le porte, chiacchieriamo, facciamo come ci pare. Certo, non siamo solo in diretta. Quella cuffia non funziona, lo so, ma dobbiamo, ecco, forse così te la riesco a sistemare. No, forse no, forse sì, vabbè, parleremo senza quella. Sono troppo staccata a te. Vabbè, è il bello della diretta, si dice così. Buon pomeriggio e bentrovati agli ultimi tre speaker che mi affiancano in questa trasmissione un po' sui generis. Buon pomeriggio e bentrovata a Viola. Ciao Viola.
Buonasera.
Daniele, buon pomeriggio. Sì, c'è proprio ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
C'hai il fiatone, che sono queste corse che hai fatto? Va bene. Diciamo che vi siete immolati alla causa oggi, per questo ve ne sono particolarmente grata. E salutiamo Eleonora, Isabella e Veronica che hanno collaborato in redazione. Poi ne parliamo, non ti preoccupare Daniele, che un accordo lo troviamo. E oggi però purtroppo insomma non erano presenti. Speriamo di poterle risentire però su questo tema, perché è davvero interessante. Si parla di scuola e in particolare della scuola che vi piacerebbe avere. Cerchiamo di essere propositivi oltre che un po' critici, perché ogni tanto ci vuole anche essere critici. Qui i microfoni sono aperti assolutamente a voi, quindi non abbiate paura di dire quello che pensate. La scuola che vorrei.
Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai. Domani un altro giorno si vedrà.
Ciao a tutti, siamo
Daniele.
Vorremmo parlare delle proposte per migliorare la scuola. Materie scolastiche. Voi cambiate i programmi e delle materie?
Allora, io sì, secondo me cambierei il metodo di studio e pure il metodo di spiegare gli argomenti. Secondo te?
Io concordo con Daniele.
Cosa cambiereste? Cos'è che non va? Allora, soprattutto delle cosa non vi convince?
Allora, io penso che alcune materie non servano, cioè dopo un tot non servano più, tipo la matematica. Cioè, dopo la matematica basta, ad esempio, che ti impari le sottrazioni, le moltiplicazioni, le addizioni, le divisioni e poi penso basta.
Daniele, sei d'accordo? Che c'è nuovo con la matematica?
No, io no. Per me è importante tutte le materie, perché la scuola è importante.
Daniele, puoi dire quello che vuoi, di quello che pensi. Quale materia aboliresti?
Allora, io abolirei, la prima che ti sicuramente è diritto, che è un professore certo. Fantastico.
Sì.
E una che abolirei storia.
Ah, veramente? Pensa tu, sì. Io invece amplierei la storia.
A me le cose antiche sì, sono da sapere, però non da studiare.
Viola? Vai, 3.000 microfoni davanti a lei.
Allora, a parte che
brava.
Però anche sono d'accordo con la storia, perché
Vabbè, però ragazzi, cerchiamo di distinguere tra quello che non vi piace e quello che secondo voi andrebbe abolito.
Non dico che non ci piaccia, ma che semplicemente è ripetitivo, soprattutto in 5 anni di elementari, 3 di medie e poi altri 5 di superiori si dicono spesso gli stessi argomenti.
È vero, sta cambiando però da questo punto di vista il programma, perché adesso per esempio alle elementari e alle medie si studia il programma diviso, cioè non si ripetono alle medie le cose che si studiavano alle elementari, però secondo me per esempio sarebbe molto interessante arrivare un pochino più avanti
esatto,
con la storia.
Siamo troppo indietro, studiamo cose che veramente si tratta di tutt'altro mondo rispetto a quello che c'è ad oggi, quindi tocca anche, diciamo, la storia studiarla, ma non quella così lontana da noi, perché poi è quello che ha portato a quello che è per noi oggi la vita quotidiana, quindi fare semplicemente qualche passo indietro e non partire dall'inizio.
Voi fate un indirizzo particolare, è il socio sanitario, giusto?
Sì, esatto.
E che materie fate? Perché ci sono tante materie, insomma, particolari.
Allora, materie di indirizzo facciamo psicologia, metodologie operative, diritto, igiene e basta.
Quelle normali.
Quindi un tipo di scuola molto pratico anche, no?
Esatto.
Che sa guardare al dopo.
Istituto, sì.
E secondo voi è giusto che la scuola sia così, che insomma rispetto magari agli indirizzi più tradizionali offra invece delle nozioni così specifiche e così indirizzate al mondo del lavoro? Ve lo chiedo perché secondo me c'è un po' una doppia visione, no? Da un lato è utile che vi prepari concretamente al mondo, dall'altro lato sapete già alla vostra età che volete essere così specializzati su un unico settore? Non so se mi sono spiegata, Daniele.
Allora, per me questa scuola è molto pratica, molto, a me queste cose piacciono molto, fare cose pratiche, magari forse perché stare troppo tempo dentro la classe a me non mi piace più di tanto, perché quando facciamo, magari l'anno scorso abbiamo fatto molti progetti, facevamo pure una materia che scendevamo in laboratorio a fare diverse cose, però comunque sì, questa scuola punta molto a farti arrivare direttamente al lavoro, più magari che girare, fare università, cose importanti, fare dei progetti, però è molto importante.
Ah, questo vedi è uno spunto interessante, sei d'accordo Jacopo?
Allora, sì, e poi rispetto a molte altre scuole magari che sono presenti sul territorio, noi diciamo, non vorrei prendere il merito della scuola, però andiamo più in contatto con le persone e essendo un professionale il prossimo mese faremo un PCTO presso le strutture per gli anziani e questo penso che molte scuole non lo fanno.
Benissimo, molto interessante. La seconda domanda è: spesso però la cosa più problematica è l'atteggiamento dei professori. Quali consigli vi sentireste di dare ai docenti che ci ascoltano?
Allora, per me molti ragazzi di oggi danno molto la colpa ai professori, perché comunque il professore deve saperlo prendere, perché comunque è importante avere la relazione con il professore, perché il professore comunque ti giudica, però non solo sulla, certi professori ovviamente, non tutti, certi professori ti giudicano non solo sulla verifica che fai, ma pure l'impegno dietro che c'è, lo studio, la possibilità che hai per dare quella, magari quel voto, magari hai un 6 perché magari sì, hai fatto bene, però comunque non c'è un buon programma dietro, però magari hai preso 7, però sai, pure tu sei contento che comunque hai preso quel 7, però magari te l'ha messo perché sei andato bene alla verifica, però io quindi preferisco un voto un po' più basso, però comunque che è merito mio.
Jacopo?
Allora, io diciamo una cosa che non sopporto, che certe volte fanno i professori, è dare un'etichetta che determina un certo studente. Cioè io sono dell'idea che tutti gli studenti sono uguali per qualsiasi tipo di razza, ok, tutto il resto. E sinceramente quando danno un'etichetta, cosa che è successa pure a me in passato, diciamo non mi va giù troppo bene, capito?
Viola, sei d'accordo? Ogni tanto i professori tendono ad avere dei pregiudizi, a dare delle etichette, a non cambiare idea sui giovani che hanno davanti.
Sì, ma come ha detto Jacopo, soprattutto a livello culturale, siamo tutti nella stessa classe e anche la persona etichettata come la più brava ci può essere il giorno che non studia, come la persona magari etichettata come capo. se si può dire, magari può, ma non viene riconosciuto.
E che consiglio daresti ai docenti che ci stanno ascoltando?
Allora, io penso che i pregiudizi siano abbastanza naturali per l'essere umano, nonostante facciano i docenti, non dovrebbe instaurarsi questo rapporto alunno e professore, però di cercare di minimizzarli il più possibile, perché o me lo dici in faccia che per lei non sono in grado, diciamo, comunque l'etichetta che mi è stata data, oppure di non farlo notare, perché spesso si nota veramente con poco.
Quindi l'atteggiamento che criticate, diciamo, mi sembra di capire, in alcuni, naturalmente non in tutti, stiamo generalizzando, è un po' questo avere un pregiudizio, no? Avere un'idea preconcetta.
Allora, per me, ovviamente, le persone si etichettano da soli, perché comunque se tu vieni da un'altra scuola e ti presenti già magari come come posso dire,
uno che non c'ha voglia di studiare,
uno che non ha voglia di studiare magari, oppure quando studia poco, magari si lamenta nell'interrogazione, comunque per me quello lì è molto, ti etichetta molto quello. Però un consiglio che potrei dare è comunque dare se stessi, una cosa importante, e comunque impegnarsi sempre in tutto quello che si vuole fare e quello che si vuole raggiungere.
Io sono d'accordo, secondo me quando un professore si mette a nudo nella relazione con gli adolescenti, senza, scendendo un po' dal piedistallo, passatemi il termine, riesce a costruire veramente una relazione autentica, anche nella fragilità, anche nel momento, nella giornata no, nella giornata sì. Essere a nudo forse rende, avvicina molto, no? Crea empatia tra docenti e professore, tra docenti e studenti, e quindi può essere un punto a favore. Magari non essere, no, quella figura che sta lì e che è lontana, ma avvicinarsi un pochino agli studenti. Io devo dire che nella mia esperienza con la scuola veramente ho scoperto dei professori e delle professoresse incredibili. Veramente quando si parla di scuola spesso la si critica, si vede che cosa non va, però secondo me se c'è una cosa che va e funziona sono i professori e le professoresse. È vero che c'è un grande precariato, è vero che anche la selezione, insomma, ci sarebbe da parlare tanto, perché poi purtroppo vengono giudicati da dei test a crocette il più delle volte, però alla fine sono veramente degli insegnanti che riescono a stravolgere, a cambiare la vita dei propri alunni, e sono sicura che anche a voi sia successo. Quindi insomma, bene i consigli, però bene anche dare a Cesare quel che è di Cesare ogni tanto. Viola.
Allora, si parla tanto di didattica alternativa, ma alla fine ci troviamo sempre a fare lezioni frontali. Che tipo di didattica aiuterebbe a concentrarsi meglio? Ad esempio la cosiddetta outdoor education?
Allora, un metodo di studio e pure di spiegazione che si potrebbe attuare, secondo me, che potrebbe essere molto fattibile, è quello della lezione all'aperto. Però comunque capisco che non siamo pochi gli alunni, non sono neanche poche le classi, quindi magari prendere ogni classe e portarla fuori comunque tipo molto
complicato.
Sì, quello sì. Però non mi ricordo la persona, però c'era una persona che ha preso questo metodo di studio di girare intorno al cortile della scuola, non mi ricordo chi è, non mi ricordo il nome, è uno studioso.
E secondo te può funzionare? Perché? Qual è il vantaggio di studiare all'aria aperta?
Allora, ci potrebbero essere molti vantaggi, ma molti svantaggi. Perché comunque il vantaggio comunque potrebbe essere, comunque non stai seduto, sei all'aria aperta. Queste cose possono molto aiutare le persone a concentrarsi di più. Però uno svantaggio potrebbe essere magari che certe persone vengono magari come un gioco, perché magari escono, lasciamo così, è meglio, non facciamo lezione. Magari quando escono il professore spiega, ne stanno da un'altra parte, parlano, guardano fuori. Però comunque per me potrebbe, se fatta bene o fatta in un modo, si potrebbe provare a fare.
Jacopo?
No, io sono d'accordo con Daniele, perché comunque le lezioni all'aperto secondo me sono molto, ma molto meglio rispetto a quelle in aula, perché comunque siamo dentro delle mura, capito? Quindi se dobbiamo andare a fare delle lezioni all'aperto siamo liberi, ci possiamo muovere dove vogliamo, comunque non siamo delimitati da delle recensioni, e questo comunque aiuta molto anche la mente, anche a esprimersi meglio. Ad esempio se si vuole relazionare relazionarsi con più persone, ci si può relazionare, cosa molto importante secondo me, perché conoscere altre persone può far bene e comunque al, alla vita di tutti i giorni. E magari non solo magari lezioni all'aperto, ma anche magari fare più gite, più escursioni, e magari molte più attività che coinvolgano l'ambiente fuori la scuola.
Viola, voglio sentire anche la tua, se c'è una didattica alternativa che secondo te aiuterebbe, no, a cambiare la scuola.
Allora, riguardo l'educazione all'aperto, anche il fatto di, appunto, come diceva Jacopo, di non essere dentro quattro mura ma essere all'esterno apre proprio più la mente, e se comunque alcuni alunni lo prendono come un gioco è semplicemente per il fatto che non siamo abituati, non la prendiamo come normalità e quindi ci approfittiamo dello svago quando non è proprio così. E invece sì, comunque le lezioni secondo me dovrebbero essere più scherzose, prese come un gioco, e invece di magari farci immaginare quello che si sta studiando, di vederlo proprio con i nostri occhi attraverso gite ed escursioni. E la quarta domanda del progetto è: un altro problema della scuola sono le forti disuguaglianze. Secondo voi l'introduzione della divisa obbligatoria anche nella scuola pubblica potrebbe cambiare qualcosa da questo punto di vista?
Oh, interessante, mi piace, perché insomma vorrei sentire la vostra, nel senso che idealmente magari sicuramente sarebbe bello, no? Tutti uguali, non si creano disuguaglianze, anche per contrastare il bullismo potrebbe essere una bella soluzione, ma voi come la prendereste se da domani vi dicono che dovete vestire così?
Allora, io sono stato in una scuola privata, quindi mi sono vestito anche con la divisa. Comunque quello per me era una limitazione, magari, che ne so, compravo quella felpa, me la volevo mettere il giorno dopo, non potevo perché dovevo essere uguale a tutti. Quindi per me la divisa potrebbe essere, dal punto di vista di bullismo magari sulle persone, una cosa molto sbagliata, sul giudizio delle persone magari come si vestono, o magari le possibilità che hanno di vestirsi magari con quella marca, quelle cose, molto è brutto come bullismo quello lì. Però la divisa per me è come se siamo etichettati tutti uguali, perché magari siamo tutti in questa stanza, una stanza molto grande, potrebbe esserci 200-300 alunni, siamo tutti uguali, tutti vestiti uguali, vedi tutte le persone uguali, quindi c'è anche chi si, come posso dire, si è diverso,
si esprime anche attraverso l'abbigliamento, no?
Sì, quello sì. Molto, magari c'è il ragazzo che gli piace vestire in un modo e si veste in quel modo, in quel colore, magari quel colore gli piace molto di più del, magari facciamo una divisa nera e bianca, una divisa semplice. Però per me la divisa potrebbe aiutare in due punti di vista diversi.
Quindi l'abbigliamento, secondo te, è più forte la mancanza di divisa? È vero che potrebbe aiutare ad abbattere le disuguaglianze, però è più forte, prevalente, no, il suo rendere tutti uguali, tutti conformi, anche in senso negativo. Jacopo, sì. Divisa sì, divisa no?
Allora, a me il tema della divisa mi piace molto, perché allora comunque viene a scuola tutti eleganti, capito?
Tipo di cosa. Un certo stile.
Però da un'altra parte, come ha detto Daniele, saremo tutti uguali, capito? Cioè, molte persone esprimono loro stessi con i vestiti, capito? Con i colori che si mettono addosso, e questa cosa comunque andrebbe a soffocare un po' la cosa. Quindi diciamo, io sono più di una cosa da un 50 e 50, capito? Quindi
Viola, la divisa blocca l'espressione degli adolescenti o aiuta a combattere le disuguaglianze?
Allora, ha i suoi pro e i suoi contro. Secondo me può essere divisa a seconda delle scuole. Per esempio, alle medie si è ancora in quella fase di capire il proprio stile, la propria strada, quindi potrebbe essere un modo per far sfogare i ragazzi, diciamo, farli vestire come più preferiscono. Mentre ad oggi, personalmente, a me venire a scuola vestita con una divisa o meno non cambierebbe nulla, a patto che magari mi vengano date più divise, senza che devo stare ogni giorno a lavarne una.
questo sicuramente sì. Però, va bene, siamo andati un po' lunghi con le nostre tempistiche, quindi sicuramente recupereremo l'ultima tematica, che è quella più spinosa, che riguarda le infrastrutture, perché se c'è veramente un punto debole della scuola italiana, italiana è quello, no? Le infrastrutture, sia da un punto di vista proprio di ambienti didattici vecchi, sia da un punto di vista proprio di edifici vecchi. Però insomma di questo avremo modo di parlare, magari lo faremo anche con Eleonora, Isabella e Veronica, che sicuramente ci stanno ascoltando da casa e che interverranno anche su questa tematica. Oh, noi siamo giunti in chiusura della nostra trasmissione, l'appuntamento con La Giusta Frequenza speciale Sblocchiamo il Futuro in diretta dall'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara è a lunedì prossimo, sì, dalle 15.30 alle 17.30, dalle 15.30 alle 16.30. L'appuntamento con me invece è a venerdì prossimo, perché torna anche Jolly Roger dalle 17 alle 18 su Radio Zenit e Radio Jeans, la trasmissione inclusiva partecipata da studenti e studentesse, da giovani con disabilità mentali. E allora grazie a tutti gli speaker che oggi hanno preso parte a questa trasmissione, in particolare a Alessandro, Matteo, Cristian, Flaminia, Gaia, Cristian, Jacopo, Daniele e Viola. Me li sono ricordati tutti, grazie naturalmente al professore Vincenzo Di Domenico, che come sempre permette di rendere possibile tutto ciò. Un buon pomeriggio da parte di Chiara Di Paola, alla prossima, ciao!